Radio Notizie.
Yeah. 12.47, una buona mattinata a tutti voi, bentrovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, notizia a cura della redazione. Domenico Guarino in studio, attesa al Meyer di Firenze, come annunciato i giorni scorsi dal presidente della Fondazione Consolo Onorario di Israele, Marco Carrai, per l'arrivo di alcuni bambini palestinesi che verranno curati in un ospedale pediatrico. Secondo quanto si apprende, dovrebbero essere a Firenze nelle prossime ore. Siamo soddisfatti che dalla Fondazione sia stato accolto il nostro suggerimento di portare al Meyer i bambini di Gaza per ricevere le cure, questo quanto hanno rivendicato stamattina i sanitari per Gaza nel sit-in fatto per consegnare le firme per chiedere le dimissioni dello stesso Carrai, in quanto ricopre la carica di console onorario di Israele. Presidio di protesta davanti all'ospedale pediatrico con la consegna di una petizione appunto per le dimissioni di Marco Carrai, il presidente della Fondazione Meyer. Ad organizzarlo i sanitari per Gaza di Firenze, altre sigle come Cub Sanità, Comitato Io Non Ci Sto, la comunità palestinese Asso Pace Palestina, Associazione Amicizia Italo-Palestinese, Arci Città Visibili, Medicina Democratica Firenze. Sulle motivazioni di questa protesta abbiamo sentito un'infermiera che però ci ha chiesto di parlare in anonimato.
Siamo qui oggi a protestare contro la nomina a Marco Carrai a presidente della Fondazione Meyer, in quanto è anche console onorario di Israele, e visto che pubblicamente sui social e sulla stampa lui sostiene la legittimità di questo attacco, senza mai però prendere delle posizioni nette verso i crimini di guerra che sono stati commessi, come appunto gli attacchi agli ospedali, il loro mancato di rifornimento di viveri, beni di prima necessità e farmaci, e anche la mancata apertura del corridoio umanitario. Per questi motivi ci sembra abbastanza in conflitto col codice etico della Fondazione stessa, che proprio parla di rispetto, che noi operiamo nel rispetto dei diritti umani e della Convenzione internazionale di Ginevra. Le due cose sono abbastanza in conflitto. Ecco, noi abbiamo chiesto al presidente Carrai di prendere una posizione netta rispetto a questa politica di aggressione e di violazione dei diritti umani, mentita con repliche antisemite, tacciandoci di antisemiti, di odiatori seriali, quando in realtà è proprio tutelare il popolo israeliano stesso che queste politiche di aggressione sono pericolose. Cioè, evita sempre di prendere posizioni chiare e nette di dissenso della linea politica di questo governo israeliano. Noi oggi rendiamo il regalo che ci è stato fatto a Natale dalla Fondazione, chiedendo le dimissioni. Insieme a noi ci sarà Sanitari per Gaza, che ha raccolto 10.000 firme a supporto delle dimissioni di Carrai per questa incompatibilità.
Entro la fine della consiliatura il 50% del centro abitato di Firenze, conta più di 60 km quadrati, sarà con zona 30 km orari. Lo ha ribadito ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, in seguito al dibattito partito da Bologna e che ha coinvolto anche il ministro dei trasporti Matteo Salvini sulle zone 30 orari. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dallo stesso assessore.
Abbiamo fatto un progetto e ad oggi ne abbiamo realizzato del centro abitato circa il 30%, con le delibere che abbiamo già fatto arriveremo al 45%, con una programmazione poi delle ultime due o tre zone da inserire che ci porterà alla fine al 50% della superficie. Però il 50% è per dare un numero, un riferimento. Il fatto è che ogni zona viene progettata in virtù proprio delle caratteristiche dell'abilità, quindi abbiamo delle zone in tutti i quartieri, quindi abbiamo delle zone 30 che ormai ci sono da anni, pensa al centro storico, pensa alle cascine. La prima sperimentazione l'aveva fatta nel quartiere 3 con Ripoli e poi di una parte delle viabilità sempre nel quartiere 3, dove abbiamo risolto una serie di problemi. E abbiamo visto che facendo queste lavorazioni non abbiamo avuto su certe intersezioni più incidenti. Questo è, penso a Datini Traversari, penso a zona 30 nel quartiere Forlanini, per portare un esempio, all'interno del quartiere 5. Quindi stiamo facendo delle zone 30 all'altezza via Reginaldo Giuliani. Nelle progettazioni future pensiamo anche alla zona, per esempio, delle Piagge, dove ci sono molte residenti e intersezioni. Quindi stiamo lavorando per portare in fondo quello che è il progetto.
Nel bilancio 2024 del Comune di Firenze c'è un aumento della spesa corrente di 27 milioni di euro, non abbiamo toccato tasso tariffe ed è un dato di grande rilievo. Inoltre, sul recupero dell'evasione fiscale facciamo un record con 32 milioni di euro, un aumento di 2 milioni rispetto all'anno precedente. Lo ha dichiarato l'assessore al bilancio di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, intervenendo in consiglio comunale nel giorno in cui in aula è previsto il voto proprio sul bilancio. Bettarini ha ricordato il grande investimento delle scuole, così come il fatto, ha detto l'assessore, che sulle multe si registra una diminuzione della cifra, dai 115 milioni l'anno precedente sono passate a 114 milioni. Attesa per i voti da parte di Italia Viva e Firenze Democratica, che nelle scorse settimane hanno criticato l'amministrazione comunale. Pur essendo in maggioranza, secondo quanto appreso, Italia Viva dovrebbe votare comunque favorevolmente il bilancio. E questa sera comincia la campagna elettorale a Firenze di Stefania Saccardi. Inizierà per Italia Viva, inizierà con un video molto simpatico su questa nostra amica che fa della competenza e della serietà la propria cifra distintiva. Queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi alla sua newsletter in vista dell'evento al Puccini, in cui la vicepresidente della regione lancerà la propria candidatura appunto a sindaca di Italia Viva, con l'ipotesi di primarie che ormai sembra superata, l'interruzione e l'interlocuzione tra renziani e Dem soprattutto sul fronte locale. Sentiamo il parere di Tommaso Cioffoletti nella consueta rubrica del lunedì Buttiamola in politica con Chiara Brilli.
Come un po' nel centrodestra, anche qui si registra uno scollamento tra quanto viene, diciamo, richiesto da Roma e quello che invece poi i gruppi locali intendono fare. Se da un lato, appunto, nel centrosinistra l'idea di trovare una quadra per un'alleanza con Renzi è caldeggiata, a livello locale, vuoi anche per rapporti personali, in questo caso parliamo direttamente di quelli fra Nardella e Renzi, vuoi per altre vicende proprio locali, non si riesce a mettere insieme quello che potrebbe invece aver avuto senso mettere insieme. Ormai il tempo per ricucire con Italia Viva direi che va scadendo, insomma non si può fare una presentazione dove peraltro appunto a mettere la faccia è anche una persona che ha fatto di una certa serietà la propria cifra politica come Stefania Saccardi e poi magari dopodomani dire oh, fermi tutti, si è scherzato, facciamo conto di nulla. Ecco, sarebbe tremendo anche da un punto di vista dell'immagine anche solo personale di una persona come Stefania Saccardi. Quindi io sono d'accordo che se stasera si tiene questo lancio di candidatura di Stefania Saccardi per andare, a quel punto dopo è tardi per tornare indietro e casomai se ne ragionerà esattamente come prevede la legge: se nessuno al primo turno prenderà più del 50%, allora ci si vede come sempre al ballottaggio e si ragiona.
Raffaele Palumbo seguirà per noi l'evento di questa sera di Stefania Saccardi, proponendovi poi uno speciale domattina in Newsline. Vi segnaliamo che alle 8.40 nell'ambito dell'approfondimento politico Tutti al Voto sarà ospite di Controradio Web TV Dimitri Palagi, candidato della sinistra a Firenze, supportato da Sinistra Progetto Comune, di cui è consigliere comunale, Possibile, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. I distretti tradizionali e i poli tecnologici della Toscana registrano nei primi 9 mesi del 2023 una crescita del 6,7% rispetto al 2022, con un ammontare complessivo di circa 23 miliardi di euro di esportazione, ovvero più 1,4 miliardi di euro. A rilevarlo è l'indagine monitor dei distretti della Toscana elaborato dalla direzione studi e ricerche Intesa San Paolo. Il comparto più rilevante è naturalmente il sistema moda, con circa 12 miliardi di export, che però ha subito un rallentamento al secondo trimestre 2023 con esportazioni che calano del 10%, rallentamento acuitosi poi nel periodo luglio-settembre, dove addirittura si fa segnare quasi il 12%, meno 11,7%. Determinante distretto pelletteria e calzature di Firenze, che si attesta a 4,6 miliardi, ma con un 10,7, in calo anche l'abbigliamento di Empoli, meno 7,8%, positivo invece in tutti i trimestri l'oreficeria di Arezzo, con 2,4 miliardi di euro, export più 4,1%, grazie al mercato turco che è diventato il secondo sbocco commerciale. Sempre nel comparto moda cala rilevante il settore tessile e abbigliamento di Prato, meno 5,8%, nella concia e le calzature di Santa Croce, meno 8,8%. La crescita delle esportazioni nei primi 9 mesi è stata trainata dai poli della farmaceutica e biomedicale, con un 5,5% miliardi in più, ovvero 2 miliardi in più dello stesso periodo periodo con una crescita del 58,3%. L'attore Michele Riondino sarà ospite questa sera al Cinema La Compagnia in occasione dell'anteprima toscana del suo film d'esordio alla regia. In sala anche il collettivo dei lavoratori GKN, conflitti di classe, mobbing, sfruttamento e mancato rispetto al diritto dei lavoratori. Sono questi temi affrontati dalla pellicola che vede nel cast anche Elio Germano. Chiara Brilli ha intervistato Michele Riondino.
Diciamo che c'è stato un esperimento sociale a Taranto che è particolarmente riuscito. Nel corso di diversi decenni si è addormentata una classe operaia, nel senso che si è capito bene che costringendo i lavoratori a condizioni, diciamo, precarie e soprattutto mettendoli costantemente sotto minaccia, il lavoratore stesso tenderà ad accettare qualsiasi condizione pur di tenere quel posto di lavoro.
Una storia che parte davvero da un suo percorso di ricostruzione, diciamo quasi giornalistica, poi naturalmente riposizionato nella chiave cinematografica, di una normalizzazione però di una realtà che era talmente drammatica che lei ha rappresentato e riraccontato come?
Ma io non volevo fare un film drammatico, cioè volevo raccontare una storia che nella sua natura è drammaticamente umiliante. E quando ho raccolto le testimonianze dei confinati, dei diretti interessati, cioè di chi ha subito questa forma di bossing, che poi non è mobbing ma è bossing, cioè un sistema di umiliazione perpetrato dalla dirigenza nei confronti di più lavoratori. E quando parlavo con loro, erano loro stessi che mi facevano, uno in particolare mi faceva riferimento, faceva molto riferimento a Fantozzi, cioè diceva: noi eravamo tanti Fantozzi. E quindi ho capito che la chiave giusta per raccontare questa storia poteva e doveva essere una chiave più grottesca, insomma far vivere queste esperienze a dei personaggi che poi possono essere ricordati come delle maschere, un po' come con Fantozzi.
Ci collegiamo in diretta con Viola Giacalone, che ha seguito per noi la conferenza stampa alla Galleria dell'Accademia di Firenze 23-24, un anno di successi. A te la linea.
Sì, Domenico, la conferenza stampa indetta oggi alla Galleria dell'Accademia era per fare il punto sui record raggiunti dal Museo Fiorentino nel corso del 2023. La direttrice Cécile Holberg si è felicitata del fatto che per la prima volta nella storia del museo sono stati superati 2 milioni di visitatori appartenenti a ogni fascia d'età. Una cifra nella quale tra l'altro non sono stati contati i visitatori che hanno partecipato ai numerosi eventi serali organizzati dal museo nei giorni di chiusura. Tra gli obiettivi raggiunti, Holberg ha poi menzionato la ristrutturazione e valorizzazione della gipsoteca e del Dipartimento degli Strumenti Musicali e la digitalizzazione completa delle opere dell'Accademia per renderla accessibile a tutti. Quindi ogni evento organizzato dall'Accademia è stato documentato ed è visibile su Accademia Online. L'Accademia è poi entrata a far parte del progetto Welfare Culturale, l'Arte e i Musei per Tutti, sostenuto da Cassa di Risparmio Firenze e dall'Immaginario Associazione Culturale, il che ha previsto dei percorsi tattili per persone con diversità visive e dei percorsi di gruppo per persone neurodiverse con disabilità cognitive. Holberg ha poi sottolineato un altro evento importante che ha visto la Galleria dell'Accademia al centro di un dibattito pubblico molto vivo sull'arte, ovvero quello della vittoria della causa contro l'uso illecito a fini commerciali dell'immagine del David di Michelangelo contro una nota casa editrice ma anche altre società. Oltre al danno patrimoniale che ha previsto un risarcimento economico, è stata riconosciuta per la prima volta nella storia della giurisprudenza il diritto all'immagine del bene culturale come un diritto provato dalla Costituzione. Quindi questa sentenza emessa dal Tribunale di Firenze è destinata a riscrivere il futuro della tutela dell'arte italiana. Da un punto di vista artistico, la direttrice ha poi menzionato l'acquisizione di nuove opere e l'inaugurazione della prima mostra monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi, un artista dimenticato che l'Accademia ha contribuito a riscoprire. Voglio dire che la mostra è tuttora visitabile e in sua occasione il 4 marzo verrà organizzata la prima giornata di studi dedicata all'artista in Europa. Per il 2024 invece sono previsti tanti nuovi progetti ed eventi, in particolare delle collaborazioni con altre gipsoteche e con l'opera di Santa Croce per illustrare la vita di San Francesco, e un evento, tornando a stasera, con la compagnia teatrale I Chincaleri, che presenteranno una performance site specific di danza e sperimentazione teatrale negli spazi del museo. Tra le novità, anche ovviamente il fatto che la galleria verrà unita ai musei del Bargello, diventando così un museo di prima fascia come gli Uffizi, e questo è stato deciso in seguito a una decisione del Consiglio dei Ministri per la riorganizzazione dei musei statali, e si aspettano ulteriori novità. A te la linea, Domenico.
Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: oggi cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, un ulteriore calo nei fondovalle e pianure interne con locali gelate, in aumento su rilievi invece accentuato inversione termica, le massime lieve calo comunque su valori superiori alle medie del periodo. Mirko ultimamente in regia, dopo la sigla City Lights e poi Stato Brado. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Contro Radio Notizie.